casualmente l'incontro di oggi ha coinciso con due fatti drammatici ieri e oggi a Stoccolma.
Sì, a Stoccolma.
Ecco. Anche quindi, ma non voglio parlare di questo, semplicemente mi affiderò a due versi di un poeta scandinavo, Georg Johannessen, 1999. Il passato è un brutto sogno, il presente non è sopportabile, per fortuna non abbiamo futuro. Dopodiché entro nel mio argomento. Ecco, parliamo, dobbiamo commemorare, ricordare l'anniversario del Trattato di Roma, 1957. Come naturalmente tutti si scappellano davanti al manifesto di Ventotene, Spinelli, Edgardo Rossi, Ernesto Rossi, come se prima non ne avessero mai parlato. Prima ne hanno parlato i marxisti, nel 1914, settembre 1914, a sollevare la parola d'ordine della, degli Stati Uniti d'Europa è stato Leon Trotsky, il quale aveva attorno alla Grande Guerra tutto il pensiero marxista è al top. Sapete benissimo che Lenin scriverà l'imperialismo, 1916, Bukharin scriverà non mi ricorda, imperialismo e l'economia mondiale, vabbè, c'è un altro grande, Rosa Luxemburg scriverà le famose lettere a Junius, e Trotsky settembre 14 scrive un opuscolo che si chiama La guerra e l'internazionale. I marxisti sono sconvolti da una cosa gravissima, dal fatto che la seconda internazionale si è squagliata al primo scoppio della Grande Guerra. Pensate che la seconda internazionale erano almeno 20 anni che minacciava scioperi militari, scioperi generali, se le borghesie avessero mai osato aggredirsi l'un l'altra. Quando poi nel 14 si aggrediscono, cosa fanno? La seconda internazionale si scioglie, liberi tutti, e le socialdemocrazie nazionali si aggregano, votano i crediti di guerra, sono fatti storici conosciuti, fini, fallisce la seconda internazionale. Non esiste più una internazionale. E perché? Perché gli operai hanno scoperto la loro più profonda vocazione, che è la nazione. Si sono trovati nazionalisti, gli operai, non soltanto i borghesi. Rosa Luxemburg, appunto, in quella stagione ha aggiornato il finale del manifesto del Partito Comunista. Proletari di tutto il mondo, unitevi in pace, ma scannatevi in guerra. Ed ecco che Trotsky, preoccupatissimo, dice qua bisogna fare un salto di qualità. L'Europa è precipitata nel gorgo della guerra perché gli operai sono diventati nazionalisti. Hanno preso la bandiera della patria, mollando la bandiera rossa internazionale per prendere il tricolore francese, tedesco, e un tricolore anche quello tedesco. Ecco perché Trotsky, settembre 14, subito, propone, fa un salto di qualità. Perché la guerra? Perché la guerra del 14, costituisce la crisi dello Stato nazionale come area economica autosufficiente. Non si può più restare dentro un piccolo paese, dentro una nazione. Il capitale vuole il mondo, ed ecco che si aggrediscono l'un con l'altro. E gli operai si battono, si scannano per i borghesi. I borghesi non hanno la forza per scannarsi. E allora ecco la manovalanza, lo zampino del gatto proletario, quando gli interessi sono loro. In quel caso lo scontro è, lo sapete benissimo, la borghesia britannica contro la borghesia tedesca per cercare di guadagnare il potere mondiale. Uno storico tedesco ha scritto un libro bellissimo su questa, sulla vicenda che ha portato la Germania dentro la prima guerra mondiale. Il titolo del libro basta solo quello: Assalto al potere mondiale. Bene, allora di fronte a questa voluttà scannatoria delle borghesie, di cui però le vittime sono i proletari, non loro! Ricordatevi che noi moriamo e loro fanno profitti!
In queste condizioni storiche, la soluzione per il proletariato europeo non può comportare una difesa della patria nazionale!
Ricordatevi che dentro, nella tessera, nella bandiera simbolo del Partito Comunista Italiano, c'era la bandiera rossa e dietro c'era la bandiera italiana con cui dovremmo spassarci il culo, come disse uno da tutt'altra parte. Ma dovremmo spassarci il culo anche con la bandiera francese, con la bandiera tedesca e forse anche con la Union Jack britannica, perché no? E soprattutto con la stella strisce americane!
In queste condizioni storiche, la soluzione per il proletariato europeo non può comportare una difesa della patria nazionale superata, che è divenuta il principale freno al progresso economico. Il compito che si impone al proletariato è di creare una nuova patria, assai più potente, assai più stabile, gli Stati Uniti d'Europa, come fase transitoria verso gli Stati Uniti del mondo. Questo è del 1914. Non bisognava aspettare Altiero Spinelli per sentir parlare degli Stati Uniti d'Europa, perché i marxisti c'erano già arrivati. Con un piccolo problema. La parola d'ordine passa al controllo, diciamo così, alla verifica delle sezioni del partito bolscevico, e Lenin prende l'incarico di dare il suo giudizio. Nell'agosto del 1915 darà il suo giudizio. Darà il giudizio sulla parola d'ordine, anzi, il titolo proprio dell'articolo sul Social Democrat, sulla parola d'ordine degli Stati Uniti d'Europa.
È che l'abbiamo dimenticato, perché lui ce l'aveva detto nel 15.
E pone un problema molto semplice. Questa parola d'ordine è stata espressamente formulata come parola d'ordine politica. E non solo si preconizzavano gli Stati Uniti d'Europa, ma si sottolineava specialmente che questa parola d'ordine è assurda e bugiarda senza l'abbattimento rivoluzionario delle monarchie tedesca, austriaca e russa.
Ora, opporsi entro i limiti degli apprezzamenti politici di questa parola d'ordine è assolutamente errato, è assolutamente sbagliato opporsi sul terreno politico alla parola d'ordine degli Stati Uniti d'Europa.
Le trasformazioni politiche con tendenze democratiche, e ancor più le rivoluzioni politiche, non possono in nessun caso, mai e a nessuna condizione, né offuscare né indebolire però la parola d'ordine della rivoluzione socialista. C'è però un problema. Dobbiamo cercare di valutare la parola d'ordine degli Stati Uniti d'Europa dal punto di vista economico.
Non basta sciacquarsi la bocca, come fanno tutti, con l'unione politica degli Stati europei.
Se la parola d'ordine degli Stati Uniti d'Europa è assolutamente inattaccabile come parola d'ordine politica, rimane pur sempre da risolvere l'importantissima questione del suo contenuto o significato economico.
E cioè far che cosa? Cosa fa Lenin? Riporta questa parola d'ordine politica al suo contenuto di classe. Stati Uniti di chi? D'Europa vuol dire di cosa, ma non di chi. Di chi? Gli Stati Uniti d'Europa, che sono in corso di fabbricazione.
Dal punto di vista delle... Questa è la relazione, il risultato, Dal punto di vista delle condizioni economiche dell'imperialismo, ossia dal punto di vista dell'esportazione del capitale e delle divisioni del mondo da parte delle potenze sviluppate, gli Stati Uniti d'Europa in regime capitalistico o sono impossibili o sono reazionari.
Salto tutto il resto. Certo, certo.
fra i capitalisti e fra le potenze sono possibili degli accordi temporanei, e in questo senso sono possibili anche gli Stati Uniti d'Europa come accordo fra i capitalisti europei,
ed è quello che hanno cercato di fare, e di quello è quello che ci vogliono far passare come fosse il nostro obiettivo, quando il nostro obiettivo è altro da quello loro. Ma qual fine?
Soltanto al fine di schiacciare tutti insieme il socialismo in Europa. La ci abbiamo raccontata bene, il socialismo, quelle robe lì, il keynesismo, addirittura il keynesismo in Europa,
le politiche di keynesiane di domanda interna.
E per conservare tutti insieme le colonie usurpate contro il Giappone, oggi noi diremo la Cina,
e l'America, che sono molto lesi dall'attuale spartizione delle colonie stesse e che nell'ultimo cinquantennio si sono rafforzati con rapidità incomparabilmente maggiore dell'Europa ritardataria, monarchica, la quale incomincia a putrefarsi per senilità.
Questo è compagno Lenin, eh? In confronto agli Stati Uniti d'America, l'Europa nel suo insieme
rappresenta la stasi economica.
Sulla base economica attuale, gli Stati Uniti d'Europa significherebbero
l'organizzazione della reazione per frenare lo sviluppo più rapido dell'America. Ecco, qui c'è lo scontro fra Stati Uniti d'Europa e Stati Uniti d'America. Cercate di ragionarci. Siamo in rotta di collisione. Abbiamo fatto finta con Obama che potessimo fare lingua in bocca. Con Trump il giochino è finito.
E quindi finisco l'articolino, sono tre pagine. Quindi, ecco perché, in forza di queste considerazioni, la redazione dell'organo centrale del partito è giunta alla conclusione che la parola d'ordine degli Stati Uniti d'Europa è sbagliata. La cosa curiosa è che questa conclusione di Lenin è stata accettata dalla Terza Internazionale. Ancora nel 1928 si riprendeva la posizione nel sesto congresso del Comintern, si riprendeva la posizione leninista che gli Stati Uniti d'Europa erano impossibili e se mai si fossero realizzati avrebbero assunto un carattere reazionario e quindi antioperaio. Avete bisogno ancora di prove che gli Stati Uniti d'Europa ci fanno male? Cosa volete ancora? Non vi basta guardare la Grecia? O volete che la Grecia arrivi anche in Italia? Allora forse capirete, vi illuminerete e vi accorgerete che quella bandiera blu e quell'inno alla gioia è una trappola. La cosa curiosa è che la parola d'ordine è tornata fuori nel 1928, poi però sparirà quando arriverà la grande crisi. E quando? E Trotsky la riprende. Il disarmo e gli Stati Uniti d'Europa. Siamo nel 1929. Ma, memore della lezione di Lenin, fa una piccola correzione. Gli Stati Uniti d'Europa, il disarmo, salvo bombardare, poi decidere di dare una mano a bombardare la Siria,
perché il nostro pacifismo arriva solo fino lì, perché ci ricordiamo tutti quanti quando pacifisti con le bandiere fuori alla finestra, comunque gli aerei americani partivano dalle basi in Italia per bombardare la Serbia, e naturalmente tutti quanti stavamo con gli americani, con Pannella che in divisa mimetica andò in Jugoslavia dalla parte dei croati. Ricordiamole queste cose. E ricordiamolo che la secessione della Jugoslavia è cominciata quando è stato riconosciuto il governo croato dalla Germania e dal Vaticano. Ci sono responsabilità enormi da parte dei tedeschi e da parte della Chiesa.
Bene, ma no, ma siamo ragazzi, ma basta, stiamo a ricordare quelle robe. State attenti, quando poi vi troverete di nuovo che gli aerei ripartiranno per bombardare la Siria, e allora potrebbe darsi che qualche camion impazzisca anche in piazza San Pietro.
Dopodiché,
auguri.
Io domenica in piazza San Pietro fuggevo. Va bene, dunque.
Gli Stati Uniti d'Europa, il disarmo, la libertà di commercio sono all'ordine del giorno. La diplomazia capitalistica prepara ovunque un grande minestrone pacifista. Popoli d'Europa, popoli del mondo intero, preparate grandi cucchiai per mandarlo giù.
Scrivevano anche bene sti marxisti, non le pisse che raccontano costoro. Bene, a questo punto ritorna fuori il discorso, tutti che parlano di Unione Europea. Bisogna, per evitare la grande guerra, la seconda guerra che poi ci sarà, qui stiamo parlando del 29, poi ci sarà la variabile impazzita che si chiamava Hitler, che potrebbe essere, che so, la variabile impazzita che si chiama Le Pen, o si chiamerà forse Le Pen, ma si chiama già Orbán, ricordatevelo. Dunque, insomma, e allora nuovamente la parola d'ordine degli Stati Uniti d'Europa per impedire la seconda tragedia che avverrà dal 33 in avanti. Soltanto con memoria della lezione di Lenin, Trotsky corregge il suo slogan. La questione degli Stati Uniti d'Europa, vista dal punto di vista proletario, fu da noi, cioè lui, posta nel settembre del 14, cioè sin dall'inizio della guerra. Ma gli Stati Uniti d'Europa non sono concepibili se non come la forma politica della dittatura rivoluzionaria del proletariato europeo. E quindi, se Stati Uniti d'Europa ci potranno mai essere nel nostro, e che siano comodi a noi, devono essere gli Stati Uniti Sovietici d'Europa, che esprime un'idea molto importante, che il socialismo è impossibile in un paese solo. Esso non può raggiungere la sua pienezza di sviluppo entro i limiti neanche di un continente. E quindi gli Stati Uniti Socialisti d'Europa rappresentano di per sé una tappa di una parola d'ordine storica sulla via della Federazione Socialista Mondiale. Non più Stati Uniti d'Europa, ma Stati Uniti eventualmente Socialisti d'Europa. E se mai fossero gli Stati Uniti Capitalistici d'Europa? Manca quell'aggettivo in mezzo, è stato rimosso. Lenin ci ha insegnato di che natura sono, di che natura di classe hanno gli Stati Uniti d'Europa. Allora, se sono socialisti, ben venga, ci sarebbe alla base, dietro, una rivoluzione socialista europea. Ma se fossero capitalisti, le soluzioni sono due, ha detto Lenin, se vi ricordate, o impossibili o reazionari. Per lungo tempo sono stati impossibili, lo sapete. Poi dopo c'è stata tutta questa maletta che è cominciata nel 44 col manifesto di Ventotene, su cui tutti quanti si scompisciano a dire: oh, Spinelli, Spinelli, con l'S maiuscolo, è un cognome, per favore, per favore. No, ecco. Dunque, allora andiamolo a guardare sto manifesto di Ventotene, noi che siamo compagni, perché tutti quanti ci stiamo a commuovere quando ci sono, e poi la Barbara Spinelli, la figlia, quando scrive su Repubblica, tutti quanti, che ha un grande senso della Unione Europea. Andiamolo a leggere. Ma l'avete letto? No, perché non leggete. Allora, il tema economico non c'è, è tutto in politica, tutto messo in politica come premessa poi alla integrazione economica. Ho riportato qua, vi riporto solo una citazione. L'unico elemento che lui capisce che le forze economiche non debbono dominare gli uomini. Ma va là, lo sai adesso? Ma essere da loro sottomesse, guidate, controllate nel modo più razionale, affinché le grandi masse non ne siano vittime. Scusa, voglio capire, gli uomini devono controllare le forze del mercato affinché le grandi masse non ne siano vittime. Scusa, le grandi masse non fanno parte degli uomini? A meno che tu non pensi che gli uomini devono controllare le grandi forze del mercato per cercare di dare una mano a quei poveri, a quelle povere masse popolari che non sono uomini. Quindi ecco, dietro c'è il modello della, da questo dal documento in 23 nascerà il movimento federalista europeo. A quell'epoca lì, quando ero giovane, questi rompevano, dicevamo a quelli del movimento federalista, ma va bene il Benelux, così rompe, c'era il Benelux allora. Ecco, molto più perspicace invece è stato uno scritto di Luigi Einaudi. Einaudi è un economista.
Spinelli non era un economista, men che meno conosceva l'analisi di classe, e quindi che ci azzecca con noi?
Bene, molto più invece intelligente, perché economia la sapeva. Un tale che si chiamava Luigi Einaudi, docente di economia, poi è stato presidente della Repubblica, sapete tutto, governatore, presidente della Repubblica, eccetera. Ecco, il quale ha scritto nel 1944 un testo sulla Unione Europea, adesso qua non mi ritrovo il titolo, ah no, eccolo qua, per una federazione, lo pubblicò il Movimento Liberale Italiano, non federalista, per una federazione economica europea. Ah, c'è quell'economica interessante, in cui c'era la condizione, una condizione straordinaria, una piccola precisazione di Einaudi, sconvolgente, perché ci fa capire che l'Unione Europea in cui noi viviamo è un aborto, è nata male, e vedrete perché. Perché lui dice, certo, bisogna fare il mercato comune, niente, è l'unione dei popoli, frega niente, quelli sono robe, no, abbiamo bisogno di un mercato più grande. Ecco, gli economisti ragionano così, ecco, una domanda, una produzione accresciuta che trovi una domanda interna, in questo caso europea, adeguata, va bene? Soltanto così un mercato più grande avrebbe accresciuto la divisione internazionale del lavoro, impedito la formazione dei monopoli, ridotti i sovrapprofitti a tutto vantaggio dei consumatori. È la solita manfrina che canta, che la ripetono gli economisti quando parlano dell'espansione del mercato. Va benissimo, però intanto siamo, capite, siamo già su un'altra dimensione. Non siamo più a parlare non siamo a parlare del Schengen, della mobilità. Ci hanno raccontato che con l'Europa unita i nostri figli possono girare per l'Europa col progetto Erasmus. Ma raga, siete matti? Tutto lì? No, ci sono delle condizioni economiche da rispettare.
La liberalizzazione degli scambi, questo è Einaudi, poi non avrebbe danneggiato i paesi deboli, perché certo penso che sappiate che ci saranno paesi forti e paesi deboli, ci sarebbero comunque paesi deboli, eh? Se ciascun paese avesse importato soltanto il quantitativo di merci che fosse in grado di pagare con le proprie esportazioni, cioè ci voleva una condizione perché funzionasse senza nessun elemento di sopraffazione economica, in questo caso non politica, e cioè che le importazioni venissero pagate con le esportazioni. Bene, arriviamo ad oggi, l'hanno fatto, è partita, poi siamo arrivati, è avuto tutto il discorso, ci hai raccontato tutta la vicenda con cui alla fine questo progetto europeo ce l'hanno fatto ingoiare, eh? Bene, a questo punto siamo nel 2000 e 15, 13, improvvisamente un rapporto del Fondo Monetario ci svela una verità sconvolgente, che l'Europa, questa Europa unita, non è omogenea, è divisa in due. E dal punto di vista, c'è l'Europa del Nord, l'Europa del Sud, no, ci sono i paesi cattolici, i paesi, no, molto semplice, c'è un centro e una periferia. E la cosa curiosa che l'Italia è messa nella periferia. Come si sono incazzati? Come? Noi periferia, continuiamo a menarla, eh? Ragà, l'Italia, l'Europa ha le due velocità, che ha tirato fuori la Germania, eh?
Il problema molto semplice nostro è questo: ma l'Italia a quale delle due velocità aderisce? La questione è che noi siamo il pezzo, come si chiama, la carovana più lenta. No, non possiamo, prima siamo stati fra i fondatori e poi ci ributtano. No, ma hanno detto di peggio questi coglioni, perché di gente proprio cretina. Ecco, il brasiliano Paulo Nogueira Batista si è spinto a dire che l'Italia non può essere messa in periferia perché in Italia c'è il Papa. Vabbè, ragazzi. No, questo per dire come la gente ragiona proprio, c'ha proprio i testicoli dentro il cervello, eh. Ecco. Bene, allora ecco la questione. Ma qual è la caratteristica per cui noi siamo periferia e quelli là sono centro? È quella cosa che aveva raccontato quel pericolo, che aveva intravisto Einaudi. C'è una parte d'Europa che esporta e c'è una parte esportazioni nette, vuol dire differenza tra esportazioni e importazioni, cioè, al netto delle esportazioni, le esportazioni meno le importazioni, può finire il saldo in positivo oppure in negativo. Se è in positivo sei centro, se è negativo sei periferia. L'Italia è stata periferica. Per anni e anni ha avuto la bilancia commerciale, era proprio strutturalmente in negativo. Si è svoltata solo col governo Monti. Suo grande merito di Monti. Sappiamo anche come. È una cosa molto semplice. Monti ha riuscito a rovesciare le sorti della bilancia commerciale non, e quindi trasformarla da passiva. Tutti i governi Berlusconi erano sempre passivo, anche Prodi, sempre passivo. Allora, l'università come ci è riuscito? Non aumentando le esportazioni, tagliando le importazioni. E come si fa a tagliare le importazioni di un paese che dipende soprattutto dalle fonti energetiche per il proprio sviluppo? Frenando lo sviluppo, dopodiché non ne abbiamo bisogno. No, è così. Uno va a vedere i dati e dice, ma ragazzi, ma è possibile? Per farvi capire la stupidità. L'hai raccontata bene quando con le politiche d'austerità che hanno frenato la domanda interna. Freno la domanda interna, freno la produzione interna, non ho bisogno di energia, di materie prime. Il deficiente di Monti, perché bisogna cominciare a dire così, e prepariamoci alla sua dipartita e a fare i necrologi, sembra che abbia detto, non ho certezza, eravamo sull'orlo del baratro, abbiamo fatto un passo avanti. Bene, dunque, vabbè, ma allora cosa succede? Mettiamo allora che c'è un paese che esporta nette, cioè saldo esportazione-importazione, che è inattivo, si chiama Germania se non ci siete ancora arrivati, mentre c'è un paese che invece è in passivo, cioè cosa vuol dire? Che le sue esportazioni sono minori delle sue importazioni. Bene, a questo punto c'è una cosa molto semplice, il saldo come lo paghi? Lo paghi in denaro. Se importo 100 e esporto 50, il 50 lo saldo in denaro. Prima cosa da fare subito, moneta comune. È un errore chiamarla moneta unica, moneta comune. Moneta comune, così non fate più mica scherzi a noi creditori, perché noi vogliamo i soldi, Quindi non è che dopo svalutate come ha fatto quel maiale di Amato nel 92, che ha svalutato la lira sull'estero del 40%. No, non lo fate più quella roba lì, Competizioni, le svalutazioni competitive non si fanno più. Quindi moneta comune! Quindi siamo garantiti, va bene? E quindi a questo punto dobbiamo pagare i nostri esportatori, coloro che ci danno le merci, le nostre importazioni in moneta, bene? E quindi c'è una fuoriuscita di euro, denaro, in questo caso euro, che se ne va altrove. Bene, dopodiché abbiamo dei problemi, Dio buono. No, ma sono buonissimi costoro, ce li restituiscono i soldi. Come ce li restituiscono? Sì, ci ritornano indietro. Insomma, banalizzo, semplifico. Immaginate, la Germania ci manda delle esportazioni, noi non riusciamo a pagarle con le relative importazioni, con relative esportazioni nostre, saldiamo la differenza in euro. Loro ce li restituiscono sottoscrivendo il titolo del debito pubblico nostrano. È geniale la mossa. Immaginate, c'è un saldo di esportazione e importazione di 100. No, facciamo la roba, sì, 100. Cioè, io non riesco a pagare, l'Italia non riesce a pagare 100 euro di esportazioni, di importazioni, scusate. Bene, quindi paga 100 di euro che se ne vanno in Germania. La Germania restituisce, ci restituisce quei 100 euro in cambio di un titolo del debito pubblico per 100. Però su quel titolo del debito pubblico vuole gli interessi. Risultato? La Germania diventa paese creditore e noi diventiamo paesi debitori! Guardate allora il meccanismo strano, ecco il rapporto coloniale, ecco l'asimmetria di questa Europa in cui ci siamo precipitati dentro, che prima era un'asimmetria fra paesi esportatori netti e paesi importatori netti, cioè sul piano commerciale. Adesso è diventata un'altra questione, perché noi siamo un paese debitore e l'altro invece è un paese creditore. E paghiamo gli interessi su questo. Vabbè, d'accordo, poi dopo, vabbè, ma arriverà la scadenza. Beh, alla scadenza pagherete, restituirete il debito e io ci avrò, e salderete il debito restituendo i famosi 100. Sì, nel frattempo, pensate, il giochino è bellissimo. Io ho 100, importo 100 di merci, pago 100 di euro, mi restituiscono 100 di euro, me li restituiscono, vabbè, ho un debito che pagherò fra qualche anno, vabbè, domani pagherò, sì, e nel frattempo, no, nel frattempo paghi gli interessi, d'accordo? Mettiamo che sia il 5%, pago 5. Immaginate, ho importato 100 di merci e quest'anno mi indebito per 100, ma ne pago 5, e basta. Dopodiché però la scadenza 100 li paghi, eh? No! Perché si può rinnovare il debito come si rinnova l'affitto? A meno che non ci sia la disdetta! E quindi quelli cosa fanno? Arriva la scadenza, dice Dio buono, non abbiamo i soldi per darti 100. No problem, aumentiamo, rinnoviamo il debito, te ne diamo, sottoscriviamo, tu butti fuori un altro titolo del debito pubblico, noi lo sottoscriviamo, altre 100, con i soldi che ti diamo sul nuovo 100 paghi quello vecchio. Sì, ho una piccola condizione. Il tasso di interesse non è più 5 ma 6. Cioè, devi pagare un po' di più. Ecco lo spread. Ecco la strategia dello spread. Imporre lo spread si trasformava, al tempo di Monti, semplicemente in un aumento del tasso di interesse. Il tasso di interesse che noi dovevamo pagare nei confronti era uno scarto rispetto dei nostri titoli pubblici decennali rispetto ai bund decennali tedeschi, si traduceva in un aumento del tasso di interesse. E in questa maniera cosa succede? Succede che noi continuiamo, abbiamo sempre questo giro, notate come questo sfruttamento è diventato, prima era commerciale, ma adesso è finanziario, debitorio, non so come dirlo, e c'è questo aumento, però il cappio si stringe sempre di più, perché? Perché i tassi di interesse crescono sempre di più. E a questo punto però c'è un rischio. Il rischio è che a questo punto il paese non si trovi più in grado di restituire il debito pubblico. Non ce la faccio. Anche perché intanto voi capite che questo meccanismo, il debito pubblico si accumula, gli interessi soprattutto si accumulano. Dunque nel bilancio, non lo sapete, ma nel bilancio, quel povero bilancio che deve fare il Padoan adesso, il DEF, quella roba lì, Gli interessi da pagare sono 15 miliardi? Domenico, 15 miliardi di interessi passivi, mi pare,
sì,
che sia. In
questo modo.
O meno, va bene. Cioè, la cifra, comunque siamo su quella cosa lì. Sì, la cosa più divertente, è che almeno un terzo e forse di più sono interessi per creditori stranieri, non nazionali. Sono miliardi di euro che lo Stato ricava dalle tasse dai suoi cittadini, ma poi restituisce agli altri cittadini, d'accordo? Una partita di giro, d'accordo? Io sono il debitore, quello è il creditore, vabbè, i creditori mi tassano a me, i soldi vanno a lui, dopodiché lui me li spende in Italia, per cui d'accordo, siamo tutta una famiglia. No, sono stranieri, sono tassi, sono interessi che finiscono, tanto per capirvelo. Perché ci sono i fondi pensione tedeschi che hanno sottoscritto i titoli pubblici italiani, perché con quei tassi di interesse quelli ricevono i soldi per pagare le pensioni ai lavoratori pensionati tedeschi. Lo capite che se noi decidessimo di non pagare più, il governo non avrebbe più i soldi per pagare le pensioni ai propri dipendenti? Ecco allora la grande trovata che è stata fatta. Naturalmente nessuno ha detto nulla, ecco perché lo strangolamento continua. Allora, questa Unione Europea è nata male. Cerchiamo di riassumere. ha assommato paesi cronicamente esportatori netti con paesi, Germania, con paesi cronicamente debitori netti, Italia, per un motivo molto semplice: non è che siamo dei mangioni, è semplicemente che noi abbiamo un problema di energia, di approvvigionamento energetico, anche perché abbiamo rinunciato al nucleare, cosa che la Francia e la Germania non hanno fatto. L'Inghilterra va bene perché aveva trovato fino all'altro giorno, a cui adesso sta finendo, il petrolio nel mare del nord, ma noi non abbiamo rinunciato al nucleare, per cui dobbiamo acquistare. Ma lo capite che non acquistiamo soltanto petrolio, acquistiamo energia nucleare dalla Francia. Cioè abbiamo trasferito le nostre, è come se avessimo trasferito le nostre centrali nucleari all'estero, perché così non inquinano. Però dopo le compriamo l'energia nucleare, proprio paese, un paese di merda in questo paese, non posso dire altro. Va bene, dunque, quindi ecco, NATO stortignacola l'Unione Europea. Bene, poi abbiamo visto attraverso quel meccanismo perverso si è trasformata in una metà di paesi creditori ed una metà di paesi debitori, con il fardello del debito che cresce sulle spalle dei paesi debitori. Fino a che punto? L'abbiamo visto con la Grecia è il nostro futuro. E a questo punto no, non può essere. Il caso clamoroso fu l'Argentina. C'è qualcuno che ancora, qualche creditore italiano che ancora si lecca le ferite per avere sottoscritto i bond argentini? No. E allora nel 2012, governo Monti vigente, è stato approvato il Fiscal Compact. Il Fiscal Compact praticamente si compone di due articoli. Le cose grosse sono due articoli, l'articolo 3 e l'articolo 4. Nell'articolo 3 si dice che il bilancio degli stati aderenti deve chiudersi ogni anno in pareggio o in avanzo. Noi, siccome siamo sempre pierini, abbiamo deciso che il pareggio di bilancio l'abbiamo messo anche nella Costituzione. Dopodiché tutti i governi dal 2012 ad oggi sono fuori legge perché non rispettano l'avanzo, il pareggio di bilancio. Si può contrattare con l'Europa uno sforamento, con le autorità europee un piccolo sforamento, dopodiché però se sfori, altra trovata geniale, questo si chiama, è un'invenzione di Mario Draghi, se per caso sfori, e dice vabbè il governo nella sua grande bontà Bruxelles ti dà il 2%, no, io farei, no, ultimamente 2,2%. Governo Renzi e quindi Gentiloni, 2,4, non ce la faccio, ci abbiamo il terremoto, 2,4, quel cretino di Michele Serra che scrive in prima pagina sulla Repubblica: ma cosa stiamo a fare una questione per decimali? Deficiente! 0,2 sono 3,4 miliardi di euro! Ma no, perché loro si guardano le percentuali. L'altro deficiente è coso? Renzi, che dice ho preso il 68% dei votanti. Ma quanti erano i votanti? Alle primarie, ma erano 120.000, 100 qualcosa così via, c'era la metà degli iscritti al partito, quindi tu hai preso il 68% della metà degli iscritti al partito, cioè nulla. E ho avuto il coraggio di dire, e il 40% delle elezioni europee sono il 68%, ha scritto, incredibile! Dio acceca chi vuol perdere, c'è un detto antico. Bene, ecco, l'ultima, ecco. Prima cosa, quindi la seconda, articolo 4, è fatto obbligo ai paesi contraenti di rientrare secondo un piano d'ammortamento dal debito che hanno in un certo numero, 25 anni mi pare che sia, 25 anni. 25 anni bisognerà calcolare, bisognerà ridurre il debito pubblico con delle rate, una quota sì, ho già finito, vi lascio subito. Sì, con la rata d'ammortamento più gli interessi sul debito che rimane.
è una botta di 40-50 miliardi di euro all'anno fino al 2030. Il Fiscal Compact è stato approvato dal Parlamento italiano il 21-22 di luglio, mi pare, nel giorno esatto non lo so, però so il mese, era luglio del 2012, con la minaccia. Vogliamo stare a discutere? Così che non andate in vacanza. Ed è stato approvato da tutti, tranne dalla Lega, e dai 5 Stelle perché non c'erano ancora. Questo è l'euro, è l'Unione Monetaria Europea in cui ci siamo infilati. Vogliamo continuare a commuoverci a quando sentiamo l'inno alla gioia o quando vediamo la bandiera con le blu, con le stelle? Vogliamo commuoverci come si commuovono i grandi borghesi italiani ed europei? Allora, a questo punto, memore di quello che aveva detto Lenin, se per caso gli Stati Uniti d'Europa li fanno, saranno reazionari. E quindi non abbiamo nulla a che fare con loro. Grazie.